dopo questa miniserie che abbiamo fatto sulle formiche, per la gioia di mia moglie che ama tanto le formiche, una volta in impari. Torniamo alle parabole. E questa mattina siamo arrivati a una parabola conosciutissima, la parabola delle 10 vergini. E è una parabola veramente, veramente molto conosciuta, poco conosciuta nella società, ma molto conosciuta tra i credenti. Quindi leggerò io Matteo 25, i primi 13 versetti, invece avrete modo di leggere voi altri versetti. Allora leggo i primi 13 versetti di Matteo capitolo 25. Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 erano avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'oro. Mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscite all'incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle vedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora. La parabola è bellissima, anzi io direi affascinante, e come dicevo prima, i credenti la conoscono. Credo, spero, tutti. Faremo delle riflessioni, come sempre, e cercheremo di associarle alla nostra vita, come abbiamo visto anche con le formiche. A proposito delle formiche, avete verificato se siete formiche o cicale? Qual è la differenza? Ve la ricordate?
La formica è l'arboriosa.
E la cicala pensa solo a cantare. Questo non vale niente per il Signore. Quello che conta è la laboriosità, le opere. E il Signore ci invita ad essere santi come le formiche. Vabbè, torniamo alla parabola di oggi. In Oriente il matrimonio, io sono stato in Oriente più volte, in Oriente il matrimonio si faceva soprattutto la notte, anzi si fa ancora, tuttora, soprattutto la notte. Qui ci sono 10 vergini che devono accompagnare lo sposo nella sala delle nozze dove avverrà il matrimonio. Ma lo sposo tarda, abbiamo letto, lo sposo tarda. Di solito tarda la sposa. Durante l'attesa le vergini hanno le lampade accese in una mano e nell'altra mano hanno un vaso, un contenitore di olio per rifornire le lampade quando l'olio comincia a scarseggiare. All'arrivo dello sposo gli andranno incontro e poi entreranno con lui nella sala delle nozze. Nessuna avrebbe potuto ricevere lo sposo se la sua lampada fosse stata spenta. Nella parabola lo sposo mette a dura prova l'attesa della sposa e l'olio comincia a scarseggiare. Chiaro fino a qui? La porta per la quale entrerà lo sposo con la sposa si apre una volta e poi mai più. Quindi conviene che tutto tutte le vergini siano pronte per entrare, perché quelli che resteranno fuori, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Infatti è come se ci fosse scritto sulla porta: non riapriamo, non si riapre più. Ci sono tre elementi importanti in questa parabola, come stiamo vedendo quasi in tutte le parabole, e quindi faremo delle riflessioni per ognuno di questi elementi. Il primo grande elemento è lo sposo in questa parabola. Faremo delle associazioni e delle riflessioni. Poi il secondo elemento sono le vergini, queste 10 vergini. 5 di queste 10 sono avvedute e 5 di queste vergini sono definite stolte o disavvedute. Terzo elemento è il grido del capo cerimonia. Ogni grande avvenimento ha un coordinatore, un direttore, il capo della cerimonia. Faremo delle riflessioni, cominciamo dallo sposo. Beh, lo sposo in questa parabola è una figura del Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo che deve arrivare per prendere la sua sposa, che è fatta di tanti credenti, che la scrittura chiama appunto qui metaforicamente vergini, perché nessuno si sposa dopo aver avuto rapporti sessuali biblicamente, e quindi la Chiesa è raffigurata questa casta vergine pura, pronta che per incontrare lo sposo che deve arrivare e che sta aspettando. Però lo sposo ritarda, in questa parabola lo sposo ritarda, ritarda tanto, arriva a mezzanotte addirittura. Normalmente è la sposa che fa ritardo. Io sono stato a predicare in certi matrimoni dove l'attesa era veramente snervante della sposa. Pensate che una sposa ha ritardato 3 ore. Ed era estate, e per me che dovevo predicare era una tensione enorme, perché questo significava cominciare a predicare dopo 3 ore e tutti quelli che stavano lì dovevano aspettare che io finissi la predicazione per andare poi al convito, e quindi io dovevo affrettarmi perché la gente era stanca, i bambini cominciavano a ronfare, a piagnucolare, le persone sudate, tutte quante. Io dicevo: ma come faccio a predicare? Devo predicare 5 minuti praticamente, per me non si deve tardare. Comunque il Signore e lo sposo qui ritarda, però è interessante perché questo sposo, quando arriverà, sarà molto risoluto. Cioè le persone pensano sempre a questo buon Dio che chiude tutti e due gli occhi, gli fa passare tutti quanti. Invece questo sposo che rappresenta Gesù Cristo sarà molto determinato. 5 le prende e 5 non le prende. Ma perché 5 non le prende? Ma che è uno sposo ingiusto che 5 le prende e 5 non le prende? Tutte, voglio dire, adesso anticipo perché lo vedremo tra poco, queste vergini, queste 10 donne sono figure dei credenti, che sono tanti, ma sono una sposa sola per il Signore. E quindi questo sposo è molto risoluto perché 5 non le prende. Voglio rileggere i versetti 32 e 33 che ho appena riletto. Tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Questa è l'applicazione di questo giudizio metaforico che avviene qui sotto forma di parabola. Quindi 5 saranno fuori, 5 saranno dentro, quindi ci sarà una separazione all'interno di queste persone che comunque sono dette tutte vergini, e adesso vedremo perché. Quindi questo sposo è drastico. Pensate che è così drastico che non tollera la trascuratezza. Noi potremmo dire: vabbè, deve essere drastico per l'omicidio, deve essere drastico per il furto, deve essere drastico per la menzogna, ma lui è drastico e non tollera la trascuratezza. La trascuratezza, cosa vuoi che sia? Ma lui è veramente drastico. Adesso leggete un po' di versetti, Apocalisse 19:7, e poi un altro può prendere Seconda Corinzi 11:2. Seconda Corinzi 19:7 e Apocalisse 19:7 e Seconda Corinzi 11:2.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Quindi vuol dire che la Chiesa, che raffigura la sposa di Cristo, che è la sposa di Cristo, ma che nella parabola è raffigurata da queste 10 vergini è in fase di preparazione. Io mi sono sposato e la sposa si preparava. I preparativi della sposa sono sicuramente più meticolosi, più di quelli dello sposo. Però anche lo sposo si prepara. Io mi ero così tanto preparato che contavo i secondi. Comunque, la Chiesa si sta preparando sulla terra. In attesa che arrivi il giorno delle nozze, la sposa si prepara. Solo che normalmente tutte le spose sanno il giorno delle nozze. Nel nostro caso non lo sappiamo il giorno delle nozze, quindi dobbiamo essere sempre pronte. Capito? Questo è, Dio lo fa di proposito. Se queste 10 vergini, se tutte quante avessero saputo che lo sposo sarebbe arrivato a mezzanotte, tutti avrebbero portato tanto olio. Invece Dio lascia che ciascuno di noi sia riflessivo e dice: non ti dico quando arriverò, perciò tu devi essere avveduto, tu non devi essere disavveduto, non devi essere trascurato. Secondo Corinzi 11:2:
infatti sono geloso di voi dalla gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Allora, il Signore Gesù Cristo ci sta modellando, ci sta preparando, ci sta affinando, ci sta provando. Tutto quello che accade nella nostra vita mette a dura prova la nostra fede, mette a dura prova la nostra resistenza. E in questo modo noi dimostriamo che veramente ci teniamo all'incontro con la sposa. Ci prepariamo. La sposa si sta preparando per quando arriverà lo sposo. Adesso passiamo al secondo elemento, le vergini. Le vergini rappresentano i credenti, tutti i credenti. Ma attenzione, noi usiamo la parola credente troppo spesso impropriamente. Per esempio, la Bibbia dice che anche i demoni credono, ma noi ai demoni non li chiamiamo mai credenti. Quindi credente non è la persona che crede, perché tutti credono. Credente è la persona che dimostra di credere. In generale le persone tendono a dire che credono, io credo a modo mio. Però in generale quelli che dicono di credere a modo loro sono pronti a cercare sempre il cavillo negli altri, quasi quasi che gli altri non sono credenti. Io ricordo, parlo di me, non parlo di altri, ricordo quando 46 anni fa diventai credente. Un momento, io prima credevo. E come se credevo? Nella mia famiglia sono tutti religiosi, preti, parroci, suore, un cardinale, eccetera, eccetera. Eravamo tutti credenti. Sì, ma non credevo, come dice la Bibbia. Non credevo nel modo giusto. Quindi quando noi diciamo credenti, vogliamo riferirci a quelle persone che credono nel modo giusto. Ma qual è il modo giusto? Il modo giusto è quello che crede dimostrando la fede. Il modo giusto non è uno che dice io credo che Dio esiste. Tantissime persone credono che Dio esiste e andranno lo stesso all'inferno. Il modo giusto è io credo e con la mia vita mi comporto in un modo tale da dimostrare a tutti quanti che credo. Quindi si tratta di una persona coerente alla fede. Cioè, ci sono allora dei veri credenti e dei falsi credenti. I veri credenti sono quelli che si comportano coerentemente alla loro fede. Faccio un esempio. Se sono credente, dico le bugie. Se sono credente, non bestemmio. Se sono credente, non giudico nessuno, perché non comando il Signore, non giudicare non sarà giudicato. Se sono credente, non vado a donne. Se sono credente, non imbroglio. Se sono credente, non sono disonesto. Eccetera, eccetera, eccetera. Il vero credente è quello che è coerente alla sua fede. La condotta, il comportamento, l'etica del vero credente dimostra che lui è veramente credente. Poi ci sono i falsi credenti, quelli che dicono io credo in Dio, sì però. Quindi quelli che credono in Dio ma mentono lo stesso. credono in Dio ma imbrogliano lo stesso, sono disonesti, credono in Dio ma vanno lo stesso a donne, credono in Dio ma eccetera eccetera eccetera. Quindi ci sono i veri e ci sono i falsi credenti. La parabola dunque, questa parabola dunque è veramente particolare, veramente speciale, veramente importante, perché ci aiuta a mettere a fuoco chi sono i veri credenti e chi sono i falsi credenti. Tutte queste donne, tutte queste 10 vergini, quindi tutti questi che credono in Dio, aspettano lo sposo. Io ho parlato con molte persone religiose e loro lo sapevano, Gesù Cristo, lo sappiamo, io credo che Gesù Cristo deve tornare, io credo che lo sposo deve tornare, sì. E in questa parabola tutte queste vergini escono fuori, si preparano, vanno all'appuntamento con le loro lampade accese. Sì, però soltanto 5 sono avvenute al punto di portare le lampade accese e poi portare pure una riserva di olio. Queste 5 hanno detto: se mai dovesse tardare, allora io gli metto l'altro olio, se no la lampada si spegne. Perché il comando era: prenderò quelle che hanno le lampade accese. Invece 5 non pensano, non sono riflessive, escono con le lampade accese ma non si portano nessuna riserva di olio. E cosa accade poi? Accade che tutte queste 10 si addormentano, tutte, si addormentano tutte, quindi anche i veri, quelli che dormono. Sì, infatti l'Apostolo Paolo dice ai veri che devono svegliarsi. Ci sono molti veri credenti che cadono in un torpore spirituale, che si addormentano, che tante volte non sembrano più neanche credenti, non sembrano neanche più vivi, e che cominciano a dire, cominciano a fare delle cose che non è lecito fare a uno che è il vero credente. E allora per questo motivo Dio ogni tanto, per farli svegliare, gli manda qualche legnata in testa, qualche prova, gli manda qualche difficoltà, qualcosa, si svegliano, un secchio d'acqua in testa. E poi dici: ma perché mi butti il secchio d'acqua? Dici: ma no, vedi che stai dormendo, ti sto svegliando. Tutte si addormentarono, anche gli apostoli, vi ricordate? Gesù li ha messi là, ha detto: io vado lì a pregare, ma voi vegliate, pregate. Ma questi si addormentano. Quindi non dobbiamo giudicare quelli che si addormentano, ci addormentiamo tutti. Non esistono credenti migliori e credenti peggiori. Esistono sicuramente dei credenti più coerenti, più spirituali, gli altri meno spirituali, ma il giudizio lo fa Dio. Io non ho il diritto di dire a qualcuno: tu sei ipocrita perché tu non fai questo. Questo glielo dice Dio, non glielo dico io. Adesso ci concentriamo sul primo gruppo delle vergini, queste che vengono definite vergini avvedute. 5 vergini avevano preso il vasetto dell'olio, quindi la riserva, per rifornire le loro lampade. Loro dimostrano di essere autentiche, dimostrano di essere veramente fedeli nell'attesa dello sposo, perché hanno fatto questo patto per attenderlo, ma hanno anche pensato a come concretizzare questo patto. Quindi tutti credono, ma alcuni pensano anche a come devono dimostrare la loro fede. Invece altri non si preoccupano: io credo e basta. Ma non basta credere, bisogna dimostrare. E se tu vuoi dimostrare la tua fede, tu devi pensare a come fare. Quindi non vado in giro nudo, perché sono gli altri che devono pensare. Faccio un esempio: questo significa che io sto pensando come essere coerente con la mia fede. Non mento, non soltanto perché offenderei Dio, ma perché sono gli altri, cosa devono pensare? Sto pensando a come essere coerente alla mia fede. E quindi queste che hanno preso il vasetto dell'olio, è vero che si addormentano, le lampade si sono spente, sì, però come si svegliano, che sentono che lo sposo arriva, prendono l'olio, mettono e subito accendono la lampada. Resistono grazie all'avvedutezza. Avete sentito parlare nella Bibbia, spesso è usato il termine perseverare. Chi sono quelli che perseverano? Perseverano i veri. Perseverano quelli che sono avveduti, che si portano la riserva dell'olio. È vero che si addormentano perché siamo tutti deboli, eccetera, eccetera. Sì, però poi ci svegliamo, abbiamo l'olio e accendiamo e riaccendiamo e ripartiamo. Dobbiamo essere obiettivi. Chi di noi, almeno una volta nella vita, non si è raffreddato nella fede? Chi di noi, almeno una volta nella vita spirituale, non si è addormentato? Tutti passiamo per momenti di alti e bassi spirituali. Sì, però quelli che sono autentici, anche se sono stati in una depressione spirituale, hanno la riserva dell'olio e riaccendono la lampada e si svegliano. Gli altri invece è finita per sempre. Adesso passiamo al secondo gruppo, le vergini che vengono chiamate stolte oppure disavvedute, trascurate, ho detto io. Cinque di queste vergini non sono preparate ad un eventuale ritardo dello sposo. Insomma, se lo sposo arriva finché le lampade restano accese, bene, ma se lo sposo arriva dopo che le lampade si sono spente, non possono più riaccendere, perché non hanno l'olio per riaccenderla. Quindi queste si dimostrano superficiali, trascurate, dimostrano di non essere autentiche, perché pur credendo nel Signore hanno sempre rimandato la loro decisione. Quindi come si traduce in pratica questo? Questa disavvedutezza, perché? Questa disavvedutezza perché hanno pensato di credere senza prendere una posizione seria, senza riflettere seriamente che dovevano fare un patto, che dovevano prendere una posizione reale. E questo patto, questa posizione li avrebbe rese avvedute e quindi avrebbero fatto la scorta dell'olio, che come vedremo tra poco, anche quella è una figura del Signore. Ad esempio, credono ma non prendono mai una posizione ufficiale con il battesimo. Ma non so se ve lo siete mai chiesti, ma perché Gesù Cristo, gli apostoli, sempre parlano del battesimo? Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Ma che non scrivevo nella dispensa che sto finendo, lo devo soltanto rivedere. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Ma allora perché sto battesimo? Sempre sto battesimo. Perché diventa la conferma di un patto. Perché diventa una ufficialità. Fratello, ha dato la vita al Signore, ma lo deve pure dichiarare. L'apostolo Paolo dice, può pure si chiede, ma poi lo può dire. Ma chiunque poi ha fatto questa dichiarazione la deve ratificare con una posizione pubblica. Quindi tutti quelli che dicono di credere ma poi non si vogliono mai battezzare, vuol dire che non trovano il coraggio di prendere una posizione pubblica. Sarebbe come quello lì che dice io ti amo, ti amo, ti amo, e poi la dice vabbè, ma me lo stai dicendo da tanti anni, ma quando è che ci sposiamo? Dice no, io non voglio sposare, ma se mi ami veramente non ti devi vergognare, devi prendere una posizione. Quindi è necessario prendere una posizione pubblica. Quindi all'arrivo dello sposo queste vergini disavvedute si accorgono che non hanno, dice, ma non ho preso l'olio. Andiamo a chiedere a loro, dateci un po' del vostro olio. Quelli dicono, perché non sappiamo quanto tempo ancora ci vuole per entrare. Sì, lo sposo sta arrivando, ma noi non sappiamo. E se poi non basta neanche per noi, andiamo a comprare. E poi dici, allora se voi non ce lo volete dare, andiamo a comprarlo. Sì, ma ora che sono andati a comprarlo, quando sono tornati, la porta era già chiusa. Quindi loro si attivano soltanto dopo. Ci sono persone che arrivano sempre dopo, vogliono attivarsi sempre dopo, si ricordano di quello che dovevano fare quando ormai la frittata è fatta. Dice, non dovevo giocare con le uova. No, ci devi pensare prima, perché poi una volta che l'uovo è rotto, non puoi più fare la frittata. Dobbiamo dunque essere avveduti. Questo c'è il senso della parabola, che dedicherete sicuramente più tempo. Adesso qualche riflessione intorno a questo capo della cerimonia, perché ad un certo punto, sulla mezzanotte, questo grida e dice, ecco lo sposo, sta arrivando, andategli incontro. Quindi questo grido sveglia tutte quante le vergini che dormono e gli devono andare incontro. Sì, però le vergini si svegliano, le lampade si accorgono che sono spente, allora quelli che hanno l'olio la riaccendono, quegli altri non la possono riaccendere. Solo chi ha l'olio può andare incontro allo sposo, perché non si va incontro allo sposo senza olio. Ma l'olio qui è una metafora, è una figura dello Spirito Santo. Quindi ci sono credenti che dicono di credere, ma non avendo mai fatto un patto con il Signore, non hanno lo Spirito Santo, non hanno l'olio che servirà per quando arriverà lo sposo. E ci sono credenti che hanno fatto un patto con il Signore ha dato loro lo Spirito Santo, e questo Spirito Santo sarà la garanzia per quando arriverà lo sposo. Infatti saranno presi soltanto quelli che avranno lo Spirito Santo, cioè saranno fatti entrare solo le vergini che avranno l'olio con le lampade accese. I veri credenti in quel momento non potranno aiutare i falsi, perché sarebbe troppo tardi, rischierebbero di non avere abbastanza olio neanche per loro. Quindi bisogna pensare all'olio in tempo, non dobbiamo aspettare l'ultimo momento. Questo è il motivo per cui la Bibbia, quando parla della salvezza, dice: oggi, se tu ascolti la voce di Dio, non rimandare a domani la tua decisione, fallo oggi, perché domani magari è già arrivato. Chi lo sa? Ricordate che stiamo parlando delle parabole dell'imminenza, cioè dell'attesa vicina dello sposo che arriva. Quindi bisogna oggi stesso prendere una posizione in modo da avere lo Spirito Santo come garanzia che quando arriverà lo sposo potremo andargli incontro. Abbiamo fatto lo studio sul rapimento. Perché poi quando arriverà lo sposo, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Vi ricordate il diluvio? Più di un secolo. Noè che diceva a tutti: il Signore mi ha detto che deve arrivare il diluvio, più piovrà, sto facendo questa grande nave perché ci dobbiamo mettere, venite dentro pure voi. Più di un secolo. Noè è definito nella Bibbia predicatore di giustizia. Lui ha avvertito, ha annunciato, come anche noi dobbiamo essere predicatori di giustizia. E però tutti lo dividevano, nessuno ci è voluto entrare. E poi è cominciato a piovere e tutti dicevano: ma che sta cosa qui che scende, stacco, perché non aveva mai piovuto. Non lo credevano. Poi hanno visto che il livello si alzava, dice: vabbè, ma non finirà, no? No, si alza ancora, piove. E l'acqua si alza e poi tutti dicono: cominciano ad andare sulle montagne e l'acqua comincia a coprire tutte le montagne, e poi l'acqua comincia ad arrivare alle cime delle montagne. E allora loro dicono: mi sa che ci conviene andare da Noè, così entriamo nell'arca. Vanno lì e scoprono che la porta era chiusa. Non l'aveva chiusa Noè, l'aveva chiusa Dio dall'esterno. E quindi cominciano a bussare, vogliono entrare adesso, faccio entrare, che qua neghiamo. No, Dio non aprirà la porta. Moriranno tutti. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Bisogna pensarci molto molto seriamente. La porta chiusa resterà chiusa per sempre. È stata aperta per migliaia di anni. La porta dell'arca fu aperta per più di 100 anni. Tutti potevano entrare, c'era spazio per tutti. Pensate che sono entrati due coppie di tutti gli animali, era grandissima. Chi voleva poteva entrare. Certo, la popolazione mondiale a quel tempo non era la popolazione di oggi, non c'erano 7 miliardi di persone, erano ancora concentrati, c'era la Pangea in un'unica terra, lì erano tutti lì. Quindi c'era spazio per tutti. Allora chi legge Apocalisse 3:8 e Apocalisse 4:1?
Io conosco le tue opere, ecco, ti posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Dio ci ha messo davanti una porta aperta e lui la lascia aperta questa porta, e a tutti quanti dice: venite, entrate. Non la può chiudere nessuno questa porta, la chiuderò solo io. Io l'ho aperta, dice il Signore, e io la chiudo, ma entrate prima che io la chiuda. E quando l'avrò chiusa, resterà chiusa. Apocalisse 4:1.
Dopo queste cose, vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce, che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba, mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito.
È bellissima questa frase, è commovente. Io piango quando arrivo a leggere questa frase tutte le volte, perché Giovanni è un vero credente, ad un certo punto Dio lo chiama e gli dice: guarda che io ho aperto una porta del cielo, sali e io ti mostrerò. Dio questo lo vuole dire a tutte le persone, ma a chi lo dice? Lo dice a quelli che hanno fatto un patto con lui, a quelli che hanno preso una posizione, a questi, a me, a chiunque ha preso una posizione in lui, verrà il momento che dirà: ho aperto una porta nel cielo, sali che ti mostrerò le meraviglie che ho riservato per te. Facciamo delle considerazioni, anche perché l'orologio corre. Come abbiamo detto prima, le vergini rappresentano chi crede. Chi crede. Però tra tutti quelli che credono, tra tutte queste persone, ci sono quelli avveduti e quelli storti. Anche nella società ci sono i credenti avveduti e i credenti storti. Storti significa non veri, non autentici, disavveduti. Le vergini avvedute rappresentano tutte le persone che sono nate di nuovo, cioè la vera Chiesa. Sono tutte quante insieme figura di un solo corpo, di una sola sposa. Loro sono concentrate sullo sposo, sul donatore. Ci sono molti credenti oggi che, anziché concentrarsi sul donatore, che è lo sposo, anziché concentrarsi sul donatore, si concentrano sui doni. Per loro sono più importanti i doni che non il donatore. Ma noi siamo chiamati a concentrarci sullo sposo, non sui suoi doni. Se abbiamo lo sposo avremo anche quello. Ma non è importante. Vi ricordate quando Gesù non si fidava di quelli che lo cercavano per i miracoli? Ecco, quelli erano concentrati sui doni e non sul donatore. Amavano i miracoli, non amavano chi faceva i miracoli, non amavano il donatore. Le stolte sono questi disavveduti, rappresentano quelli che hanno creduto in un modo religioso. Il mondo è pieno di persone che credono in un modo religioso, in un modo formale. Pensano che si possa seguire Gesù Cristo anche in un modo diverso, anche formalmente. Dice: vabbè, ma gli 10 comandamenti, ma sì, ma basta credere, ma poi Dio è buono, ma poi il purgatorio, ma poi questo. È tutto religioso, tutto formale, tutto con le proprie forze, tutto come mi piace, ma non funziona così con Dio. Dio ha stabilito un'altra legge e sarà drastico. Sono stolte perché, pur credendo in Dio, si sono concentrati sui piaceri. Io faccio quello che mi piace, credo ma faccio quello che mi piace. Sono state distratte, assorbite da tutte le cose della vita terrena. Non superano la prova dell'attesa. Tutti quelli che credono, Dio li mette alla prova. Ah, tu credi? Adesso vediamo se superi la prova. Abramo superò la prova. E la prova che Dio chiese ad Abramo per dimostrare la sua fede era grossa. Era la vita dell'unico figlio che aveva. Dio mette alla prova le persone che dicono di credere. Quindi, in questo caso, la prova è dimostrata dall'avvedutezza per la riserva dell'olio in attesa dello sposo. Se lo sposo tarda, avrà l'olio. Ma l'olio, abbiamo visto, è lo Spirito Santo. Se lo sposo tarda, comunque è lo Spirito Santo che mi permetterà di risvegliarmi e di andare da coglierlo. Le chiese sono piene di cristiani religiosi, cristiani di etichetta, cristiani formali, cristiani falsi. Solo i veri, nella parabola, sono le vergini avvedute, solo i veri seguono lo sposo nella sala delle nozze, mentre le stolte vengono tenute fuori. Resterà il tempo della tribolazione per loro. Vi ricordate? Abbiamo parlato del rapimento, abbiamo fatto una serie, abbiamo visto che quelli che non si convertiranno prima del ritorno del Signore poi avranno 7 anni di grandi sofferenze, di grandi prove, e lì si vedrà se veramente ci tengono. Moriranno, supereranno la prova. In quel caso la prova è morire per la propria fede. Adesso Dio non chiede di morire per la propria, ma la gente oggi non è pronta neanche ad essere coerente. C'è la possibilità di convertirsi anche durante quel periodo, ma non sarà così tanto semplice. Matteo 7, 21, 22, veloce per favore.
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Notate come Dio è drastico, è stato paziente, è stato tollerante, ha tenuto la porta aperta per migliaia di anni, ma quando arriva quel momento, anche se quelli vanno disperati, dice: ma aprici, aprici perché noi abbiamo creduto in te, aprici perché noi abbiamo parlato di te, aprici perché noi abbiamo fatto anche molte opere potenti. Questi erano quelli religiosi che si concentravano sui doni. E Gesù che cosa dice? No, no, io non vi ho mai conosciuti, andate via. Dobbiamo riflettere molto seriamente, la porta è aperta finché la lascia aperta il Signore, ma quando il Signore la chiuderà non si riaprirà mai più. Oggi è il tempo che ciascuno può decidere di prendere una posizione per poter avere l'olio, cioè lo Spirito Santo nella propria vita, e questa sarà la garanzia che entrerà. Anche i veri infatti cadono, si addormentano, ma lo Spirito Santo li desta e incontrano lo sposo, le avvedute non possono più aiutare, le stolte. Apocalisse 3, 7, 8.
All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Notate come è messo proprio l'accento, come sono sottolineate le espressioni. Qui Gesù Cristo dice: io ti ho posto davanti una porta aperta e nessuno la può chiudere, perché tu non mi hai rinnegato. Che significa rinnegare? Rinnegare significa soltanto è semplicemente essere incoerente con la posizione di cristiano. Rinnegare significa semplicemente non essere coerenti all'etica cristiana. Io sono cristiano e mi devo comportare da cristiano. Se sono cristiano lo dimostrerò con le mie opere. L'albero si conosce dal frutto, l'albero non si conosce dalle foglie. Ci sono tanti alberi che hanno foglie uguali, io ho fatto il contadino, lo so bene. Ci sono degli alberi che sono simili tra di loro, ma tu puoi sapere bene che tipo di albero è soltanto quando arriva il frutto, se è gelso o se è un'altra cosa. Quindi dobbiamo fare molto molta attenzione, pur avendo poca forza. I credenti hanno poca forza, però sono veri. Se sono veri, non lo rinnegheranno. E per terminare, quest'altro è riepilogo. Non leggiamo Apocalisse 19,7, dove dice che la sposa finalmente si è preparata, il Signore l'ha fatta entrare, sono lì e si sposano. Lo sposo tarda, abbiamo visto insieme, le 10 vergini qui vengono distinte tra stolte e avvedute. Tutti devono attendere lo sposo, tutte si addormentano, ma alla fine soltanto 5 si dimostreranno autentiche e potranno incontrare lo sposo. Tutte hanno le lampade, però 5 non hanno la riserva dell'olio. Questo significa che soltanto 5 hanno applicato la fede per attendere lo sposo, e nell'applicare la fede hanno riflettuto che lo sposo avrebbe potuto tardare. Quindi meglio avere la riserva, cioè meglio avere lo Spirito Santo. Queste 5 disavveduti invece non hanno mai preso una posizione, non hanno mai riflettuto. Ci sono credenti, io una volta ho conosciuto un uomo che quando gli ho chiesto: tu sei credente? E lui mi fa: io sono un simpatizzante. Ah sì, ma da quando te ne conosci un angelo? Erano più di 30 anni! Più di 30 anni che conoscevo il Vangelo! E mi ha detto che io sono simpatizzante. E io, sapete cosa gli ho detto? Attento, tu andrai all'inferno, che non c'è posto nel paradiso per i simpatizzanti. Nel paradiso ci vanno soltanto i credenti, i veri avveduti, cioè quelli che hanno preso una posizione chiara e forte col battesimo. E le 5 stolte saranno lasciate fuori per sempre. Allora, in conclusione, che diciamo? Per condividere le nozze bisogna avere l'olio, dobbiamo avere lo Spirito Santo. Quindi dobbiamo fare questo patto con il Signore, perché Lui promette di dare lo Spirito Santo a tutti quelli che fanno un patto con Lui. E glielo dà subito, non è che dice, vediamo come ti comporti. No, se tu fai un patto te lo dà subito. E poi tu potrai perseverare soltanto grazie al fatto che ti ha dato lo Spirito Santo. Altrimenti non ce la faresti mai. Chi non si prepara con questo patto, lo deve sapere già in partenza. Sarà escluso. Io conosco molte persone che dicono, io spero che dopo la morte il buon Dio mi accetti. E io dico, non sperare, perché tanto andrai all'inferno. Non andranno in paradiso quelli che sperano, andranno in paradiso quelli che hanno fatto un patto, i quali non sperano più, sono certi. Perché la speranza è una insicurezza, è una incertezza, ma la fede è certezza. E quindi il Signore ci chiama al ravvedimento e alla conversione, che sono dimostrate con il battesimo. Ci chiama a questo, a questa presa di posizione, e insieme con questa ci dice a ciascuno, se tu lo fai, io ti darò la certezza della fede, ti darò lo Spirito Santo, che nella parabola è figura di gloria, col quale tu potrai resistere fino alla fine, e allora ti prenderò. Amen.